State ascoltando SBS Italian.
Come molti altri settori dell'economia, anche quello della compravendita del vino ha subito un forte impatto a causa della pandemia. Sono stati infatti molti i cambiamenti che hanno influenzato il mercato vitivinicolo a livello internazionale. In Australia l'evento di maggior impatto per il settore è stata l'introduzione di forti dazi doganali da parte della Cina sui vini australiani. Per parlare dell'andamento del mercato vitivinicolo internazionale e vedere appunto quali sono stati i maggiori cambiamenti portati dal 2020, oggi abbiamo con noi Denis Pantini, responsabile dell'osservatorio Wine Monitor di Nomisma. Denis, benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Grazie e salve a tutti.
Denis, prima di parlare in dettaglio di quali sono stati i cambiamenti nel mercato vitivinicolo internazionale nell'ultimo periodo, puoi spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è l'osservatorio Wine Monitor?
Sì, l'osservatorio Wine Monitor è un osservatorio nato quasi 10 anni fa all'interno di questa società di studi e ricerche di Bologna, che si chiama appunto Nomisma, della quale io mi onoro di presiedere l'area agroalimentare, un'area che segue l'economia agroalimentare in tutti i suoi risvolti, della filiera, dall'agricoltura fino al consumatore, e all'interno di quest'area di ricerca Wine Monitor è l'osservatorio dedicato esclusivamente al mercato del vino. Cosa facciamo? Analizziamo i trend, i cambiamenti che intervengono a livello internazionale per fungere da strumento di supporto ai nostri produttori nel capire meglio e anticipare quelli che sono i trend di cambiamento, quindi aiutarli a capire come stanno andando i mercati e anche come posizionarsi meglio sul lato del proprio prodotto e del consumatore.
Denis, che tipo di dati utilizzate nella vostra attività di ricerca?
Beh, diciamo che raccogliamo dati sia di fonte pubblica e istituzionale, quindi aperti, e ne creiamo anche ad hoc attraverso delle consumer survey o delle indagini sui produttori o gli operatori internazionali, che ci permettono così di fotografare meglio i cambiamenti. Poi ovviamente acquistiamo anche banche dati, soprattutto quelli di fonte doganale, che ci permettono di capire in tempo quasi reale come sta andando l'export o l'import in un determinato mercato. Tutto questo però non è sufficiente, perché poi occorre la ulteriore fase, che è quella che è legata alla nostra professionalità, di interpretare queste informazioni e di restituirle ai produttori in un formato anche semplice e leggibile, proprio per capire meglio quello che sta accadendo.
So che Nomisma ha da poco pubblicato una nuova versione dell'osservatorio Wine Monitor, dove si sottolineano appunto i cambiamenti più importanti che sono avvenuti nel mercato vitivinicolo internazionale nel 2020. Denis, qual è stato dunque l'effetto della pandemia su questo settore?
Diciamo che gli effetti sono stati molteplici. Quello che ha fatto la differenza fondamentalmente è stato il posizionamento delle imprese nei determinati canali di vendita. Mi spiego meglio: con le restrizioni legate all'emergenza sanitaria, chiaramente i punti vendita legati alla ristorazione, alle enoteche, ai wine bar sono quelli che hanno subito, diciamo, gli effetti più importanti. E chiaramente tutti i produttori di vino che veicolavano al consumo i propri prodotti attraverso questi canali sono stati quelli più colpiti. E questo è un fenomeno trasversale a livello globale, cioè nel senso che non ci sono state grosse differenze da mercato a mercato, perché questo provvedimento è stato appunto a carattere internazionale. Quindi noi che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che le imprese che vendevano sostanzialmente presso i canali della distribuzione moderna, quindi GDO e via discorrendo, sono quelle che hanno subito meno gli impatti della pandemia, anzi hanno avuto addirittura un segno positivo e sono andati in controtendenza. Chi invece era principalmente focalizzato nella vendita sui ristoranti o sui wine bar invece ha subito delle perdite di fatturato anche superiori al 30-40%, e qui la differenza è stata fatta anche nelle dimensioni dell'impresa, perché sappiamo che le imprese più grandi, che sono multicanali, diciamo, quindi vendono sia in GDO che in ristorazione, hanno mitigato un po' questi effetti. Le imprese più piccole invece, che in larga parte vendono soprattutto nella ristorazione, sono quelle che hanno subito gli impatti più rilevanti. A livello internazionale che cosa si è visto quindi? Che mentre nei cinque anni precedenti, 2014-2019, le importazioni a livello mondiale crescevano a un tasso medio superiore al 4%, nel 2020 c'è stato un crollo del 7%, quindi questo dà un po' la misura di quello che è accaduto anche all'interno dei singoli mercati di consumo, perché hanno importato meno, a parte alcuni che, come dicevo prima, magari quelli che hanno un regime di monopolio, tipo i mercati scandinavi o il Canada hanno subito meno questa pandemia, perché tanto loro con i loro punti vendita legati al monopolio sono rimasti aperti.
Il 2020 ha visto il settore della vendita al dettaglio spostarsi dalla vendita faccia a faccia alla vendita online, quindi le persone che prima si recavano in un negozio per comprare un paio di scarpe o un paio di pantaloni, adesso lo fanno online. È successa la stessa cosa anche per il vino?
Sì, sì, assolutamente. Ti porto l'esempio dell'Italia. In Italia l'online fino al 2019 ha sempre avuto un ruolo molto marginale, pesava per meno dell'1% sui consumi totali. L'anno scorso ha avuto un boom, tanto che il fatturato e le vendite online sono praticamente raddoppiate, con alcuni operatori, i cosiddetti pure player, che addirittura hanno triplicato il fatturato. Questo perché è stata un po' una reazione quasi obbligatoria da parte del consumatore, che vedendosi chiuso i ristoranti e le enoteche ha dovuto approvvigionarsi o in GDO, ma in GDO non trovava tutti i vini che magari ai quali era interessato, si è dovuto spostare sull'online, dove l'offerta è più ampia, l'assortimento è più profondo, e come tale quindi questo canale ha avuto una crescita rilevante. Giusto una precisazione, probabilmente quello che vedremo nei prossimi anni dopo la pandemia sarà un ritorno a livelli più normali nella vendita in GDO, in grande distribuzione. Quello che invece continuerà a crescere ancora sarà l'online. L'online è stato utilizzato, diciamo, come una reazione diretta e quasi necessaria durante la pandemia, ma il consumatore che si è avvicinato a questo canale ne ha potuto apprezzare i servizi e la comodità d'uso, tant'è vero che anche in questo primo scorcio di 2021 le vendite in online in Italia, ma un po' in tutto il mondo, stanno continuando a crescere sul vino.
Come accennavamo all'inizio di questa intervista, uno dei cambiamenti maggiori dal punto di vista internazionale è stata l'introduzione di dazi doganali molto alti da parte della Cina sui vini australiani. Qual è stato dunque l'impatto di questi dazi sul mercato vitivinicolo australiano e chi ci ha guadagnato?
Beh, innanzitutto va fatta una premessa. Il mercato cinese per i vini australiani fino al 2019, ma anche 20, rappresentava il primo mercato di esportazione. Tant'è vero che l'Australia nel 2020 era arrivata a incidere sulle importazioni di vino imbottigliato per quasi il 40, anzi sopra il 40%, la quota era del 40,7%. In 10 anni praticamente aveva più che triplicato, perché nel 2011 questa quota era pari al 15%. Da cosa è dipesa questa crescita? Beh, paradossalmente la Cina e l'Australia avevano avviato un accordo di libero scambio a partire dal 2015 che un po' alla volta aveva portato a una riduzione progressiva dei dazi fino addirittura a dazio zero nel 2019. Quindi i vini australiani nel 2019 entravano in Cina praticamente a dazio zero, quando mediamente i vini europei pagavano un 14%. Questo è una facilitazione che interessava anche, ha interessato i vini cileni, perché anche i vini cileni avevano avviato un accordo di libero scambio. Paradossalmente, cosa è successo? Durante la pandemia il governo cinese è stato più volte incolpato di una scarsa trasparenza nella diffusione del virus, e alcune economie internazionali hanno chiesto di avviare all'Organizzazione Mondiale della Sanità un'indagine indipendente che andasse a capire meglio un po' quali erano i motivi legati a questa diffusione del virus. E tra questi paesi indipendenti c'è stata anche l'Australia. Ovviamente il governo di Pechino questa cosa non l'ha presa bene, e per una sorta di ritorsione commerciale ha avviato un'indagine antidumping sui vini australiani di circa 4 mesi, dove in un primo momento aveva applicato dei dazi temporanei sulle importazioni di vino australiano, ma anche di altri prodotti agricoli australiani, come ad esempio l'orzo, che variavano tra un 100 e 200%. Alla fine dei 4 mesi di fine 2020, inizio 2021, ha invece definito appunto pratiche scorrette legate al dumping, definendo così dei dazi invece permanenti per almeno 5 anni, superiore al 200% sui vini imbottigliati australiani. Questo ovviamente cosa ha comportato? Praticamente gli australiani si sono trovati da una situazione di massima facilitazione a una di massima penalizzazione. E tutta quella crescita che aveva comportato anche degli investimenti importanti, non dimentichiamo delle imprese australiane, penso ad esempio Penfold su tutti, quindi al gruppo Treasury Wine Estates, hanno visto praticamente azzerarsi le esportazioni. Vi do un numero per farvelo capire. Praticamente nel maggio 2020 l'Australia esportava mensilmente in Cina circa quasi 8 milioni di bottiglie di vino. Nel maggio 2021, quindi quello appena passato, ha esportato appena 143.000 bottiglie, giusto per farvi capire la botta che i vini australiani hanno preso. Chiaramente cosa è successo? Mettendo l'Australia alle porte, si è avuto uno spazio aperto per i concorrenti. Anche qui una premessa va fatta. Prima che l'Australia diventasse il primo fornitore era la Francia. La Francia dominava il mercato cinese da oltre 50 anni, praticamente leader assoluto con più della metà del mercato. E quindi cosa è successo? Con la chiusura agli australiani, i francesi hanno recuperato e si stanno riprendendo un po' alla volta la loro leadership, e oggi, diciamo, nei primi 5 mesi 2021 hanno messo a segno una crescita del 42% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ci ha guadagnato anche l'Italia. L'Italia va detto che sul mercato cinese ha sempre avuto un ruolo marginale. La nostra quota di mercato non è mai andata oltre il 6%, perché per noi è un mercato difficile, non riusciamo a presidiarlo direttamente, ci affidiamo agli importatori, e la Cina è un mercato dove gli importatori sono molto volubili, possono cambiare, diciamo, da un anno all'altro i propri fornitori, le loro politiche commerciali e anche le loro politiche di vendita. Molti importatori un anno vendono vino, un altro anno vendono bambù, dipende da quello che, diciamo così, è più redditizio in quel momento. E noi stiamo comunque recuperando un po', perché sempre nello stesso periodo del 2021 le nostre esportazioni sono cresciute in Cina di circa il 30%. Quindi questo ci dà l'idea di come, tolta l'Australia di mezzo, il mercato che si sta aprendo è diciamo, importante anche per i vini italiani.
Spostiamoci adesso invece dall'altra parte del mondo, in Italia. Qual è, secondo i risultati dell'Osservatorio Wine Monitor, lo stato di salute del mercato vitivinicolo in Italia?
Beh, diciamo che la pandemia ha colpito duro, ma meno di quello che si presumeva all'inizio appunto della crisi epidemica, nel senso che aprile-maggio dell'anno scorso i timori per una riduzione nel mercato e del fatturato delle imprese vinicole era superiore al 20%. E poi alla fine, invece, tirando i conti, abbiamo visto che nel 2020, ad esempio, l'export di vino italiano è calato di poco più del 2%, quando la Francia, ad esempio, ha perso il 10%. E questo perché? Perché, come dicevo all'inizio, dipende dove vendiamo i nostri vini, nel senso che i francesi sono maggiormente posizionati anche per la loro fascia di prezzo sulla ristorazione, noi un po' meno, siamo presenti anche in GDO e quindi sostanzialmente le imprese hanno perso meno di quello che pensavano. Poi questo ovviamente è una sorta di media del pollo di Trilussa, nel senso che quel meno 2% nasconde dei meno 20% per le imprese più piccole o di fascia di vino più alto in termini di livelli di prezzo, e nasconde anche dei segni più invece, ad esempio, nel caso delle cooperative. Non dimentichiamo che le cooperative vinicole in Italia sono responsabili di circa il 60% di tutta la produzione vinicola, e sono quelle che alla fine hanno risentito meno della pandemia, perché sono più posizionate sugli scaffali della GDO e quindi hanno visto crescere i loro fatturati. Detto questo, che cosa vediamo adesso? Beh, stiamo continuando a vedere ancora una crescita dei consumi in grande distribuzione. C'è una bella ripresa della ristorazione, che è aperto da poco. Sapete che le restrizioni si sono chiuse praticamente un mese fa, e i ristoratori stanno ricominciando ad acquistare, perché comunque gli italiani hanno voglia di uscire e c'è una sorta di revenge spending che, di cui beneficia anche il vino. Anche sull'export i dati sono positivi in questi primi 4 mesi, in questi primi, nel senso quelli disponibili dalle statistiche ufficiali. E quindi l'Italia sta recuperando quello che aveva perso anche sui mercati esteri, proprio perché, penso ad esempio agli Stati Uniti, che per noi è il primo mercato di esportazione, le restrizioni nei ristoranti sono pressoché finite in quasi tutti gli stati federali. Quindi, da un lato abbiamo guadagnato nelle vendite sul cosiddetto off trade, cioè quel canale della grande distribuzione o del retail, e dall'altro stiamo recuperando in quello della ristorazione. Quindi direi che se non ci sono ulteriori restrizioni o vincoli legati, ad esempio, purtroppo a questa diffusione della variante Delta, le prospettive per il vino italiano per il 2021 sono molto buone. Potrebbe anche essere un anno in cui si supera il record del 2019, che era quello che ci aveva portato, ad esempio, a oltre 6,4 miliardi di euro di esportazioni.
Noi ringraziamo dunque Denis Pantini, responsabile dell'osservatorio Wine Monitor di Nomisma, con il quale abbiamo fatto un'analisi dell'andamento del mercato internazionale vitivinicolo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.